Radio Kolbe presenta In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Ave Maria, cari ascoltatori, un saluto a voi da parte di Antonio. Ed eccoci come di consueto nella nostra tavola rotonda. Il tema di questa sera, cari amici, ha un titolo piuttosto forte. Abbiamo deciso di chiamare questa tavola rotonda lo scontro finale, perché ci sarà uno scontro finale tra Dio e Satana. Ecco, questo scontro finale verterà su quali fronti di battaglia? Ecco, sulla famiglia, sul matrimonio e sulla vita. Io però volevo vedere se con me ci sono, come al solito, Oscar, Claudio e Pierluigi. Ave Maria.
Ave Maria.
Ave Maria degli studi di Schio, ci siamo Oscar e Pierluigi, ci siamo ancora.
Ave Maria a tutti.
Ecco, Oscar, se mi consenti, vorremmo aprire questa nostra tavola rotonda, se permettete magari con qualche dato, ecco, in maniera anche poi da provocare voi in qualche considerazione, Oscar, oppure tu vuoi premettere qualcosa?
Inizia pure con qualche dato, poi ti seguiremo.
Ecco, vedete, questo tema, no, dello scontro finale, che ha in sé qualcosa proprio di escatologico, no? Sembra che ci sia qualcosa veramente di finale, no, di conclusivo. Non è un titolo che ci siamo inventati noi. Ecco, quello che è successo è in realtà che questa, diciamo, questa definizione di scontro finale l'ha data Lucia, la veggente di Fatima. Vi racconto rapidamente che cosa è accaduto. Il cardinale Caffarra, che ebbe l'incarico di ideare il Pontificio Istituto per gli Studi sul Matrimonio e sulla Famiglia dal Papa Giovanni Paolo II, chiese a Suor Lucia delle preghiere inviandole una lettera attraverso poi il vescovo diciamo, di quei tempi, e ne ricevette addirittura una risposta per iscritto in una lunghissima lettera autografa che lui dice di aver allegato agli archivi del suo istituto. Ebbene, sentite che cosa dice Suor Lucia in risposta a questa richiesta di preghiere del cardinal Carlo Caffaro. Suor Lucia dice così, dice: è scritto che lo scontro finale tra il Signore e il regno di Satana sarà sulla famiglia, sul matrimonio e sulla vita. Non abbiate paura, aggiungeva, perché chiunque lavora per la santità del matrimonio e della famiglia sarà sempre combattuto ed avversato in tutti i modi, perché questo è il punto decisivo. Poi sentite che cosa dice Suor Lucia. Lei dice: la Madonna ha già schiacciato la testa a Satana, ma negli ultimi tempi egli toccherà la colonna portante della creazione, la verità del rapporto fra l'uomo e la donna e fra le generazioni. Se si tocca la colonna portante, dice Suor Lucia, crolla tutto l'edificio. E questo adesso noi lo vediamo, perché siamo a questo punto e sappiamo. Ecco, queste parole, diciamo, che sono indubbiamente rivelatrici di quello che sta accadendo in questi giorni, io le volevo suffragare in maniera, diremmo, quasi scientifica, no? E devo dire che ho fatto una ricerca abbastanza laboriosa negli archivi dell'Istat. Ecco, sentite un po' che cosa ho trovato, no? Allora, Sarò breve, come si dice, no? Per non tediare anche quelli che ci ascoltano, però qualche numero bisogna darlo. Allora, guardate, ho scelto 3 anni di riferimento. Il primo anno lontanissimo era il 1861, quando sono iniziate un po' queste rilevazioni di tipo statistico. Il secondo anno che avrei scelto è il 1977, e vi spiego perché. Perché nel 70 ci fu la legge del divorzio, che poi passò con il referendum del 74, quindi mi sono messo qualche anno dopo, nel 1977. Infine, siccome poi nel 78 passò anche la legge dell'aborto, prendo il 2013, che è l'anno, diciamo, più recente nelle rilevazioni dell'Istat, che sta sempre arretrata di un paio d'anni, no? Rispetto al presente. Sentite qui che cosa è venuto fuori, eh? Allora, nel 1861, pensate, prima di Lourdes, prima di Fatima, la popolazione italiana era soltanto di 22 milioni di persone, giù di lì, no? 22 milioni, un terzo circa del valore attuale. Pensate che i nati ogni anno erano circa 1 milione, nascevano quindi 1 milione di bambini su 22 milioni di popolazione. E i matrimoni erano circa 200.000. Se andiamo nel 2013, quindi 2 anni fa, siamo diventati 60 milioni, quindi siamo quasi triplicati. Ma che cosa ci aspetteremo, no? Che triplicassero anche le nascite per ogni anno? Dovremmo essere 3 milioni di nuovi nati ogni anno. E invece pensate che siamo soltanto 514.000, cioè praticamente, e tra l'altro questi sono bambini figli degli immigrati, quindi vedete il crollo. Dovremmo essere, ecco, se la società si fosse mantenuta uguale, dovremmo avere 3 milioni di bambini ogni anno, invece ne abbiamo soltanto 500.000, e per di più figli di stranieri. Il saldo tra i morti e i vivi è negativo, cioè gli italiani muoiono di più di quelli che nascono, e i matrimoni, se fossero triplicati pure quelli, dovrebbero essere 600.000, perché erano 200.000 matrimoni ogni anno, dovrebbero passare a 600.000. Pensate che invece ne sono soltanto 194.000. Adesso, che cosa voglio dire con questo? Che sì, ci dovrebbero essere 600.000 matrimoni, se la società fosse rimasta uguale a quei tempi, no? Sono 200.000, ma purtroppo vi dico che di questi 200.000, soltanto 100.000 circa vengono celebrati in chiesa. Allora immaginate la situazione, no? Dovrebbero esserci 600.000 matrimoni sacramentali, ne sono rimasti 100.000. Cioè c'è stato, vabbè, qui stiamo parlando di più di un secolo, quindi ci possiamo aspettare anche questi risultati qui, è cambiato il mondo. Però dobbiamo anche dire che rispetto al 1980, io adesso non vi do più numeri ma vi do soltanto dei criteri, anche rispetto al 1980, che non è poi così lontano, non si parla più di secoli ma soltanto di una trentina di anni in qua, anche in questo caso i dati sono peggiorati in maniera vertiginosa, cioè i matrimoni sono crollati, pensate che sono passati appunto da 300.000 a 100.000, vi dicevo, e anche gli aborti, che prima non esistevano o non erano rilevati, si sono stabilizzati a circa 200.000 all'anno. Uccidiamo 200.000 bambini nel 1980, e più o meno la stessa cifra ce l'abbiamo anche oggi, ripeto, dopo la legge dell'aborto che è passata nel giugno del 1978. Ecco, dopo avervi dato questi dati, l'ultimo dato che vi volevo dare, poi lascio a voi la parola, le unioni di fatto non esistevano nel 1861. Non c'erano unioni di fatto. Nel 1980 il dato non era rilevabile, oggi siamo passati a solo qui, 500.000 all'anno, cioè praticamente sono 5 volte i matrimoni sacramentali. Che significa unione di fatto? Significa o una famiglia cosiddetta rigenerata, un papà separato che si mette con una mamma separata, due single, le famiglie diciamo così atipiche, omosessuali, eccetera, eccetera. In questo tritacarne ci mettiamo tutto, che cosa viene fuori? Le unioni di fatto sono 5 volte i matrimoni sacramentali, cioè celebrati in chiesa. Tra l'altro bisogna anche sottolineare che su questo dato raccapricciante del 2013 ci sono 18.000 matrimoni che vengono fatti tra le straniere e gli italiani, per quel famoso motivo che quando una straniera sposa un italiano o viceversa, si ha poi diritto, no, alla cittadinanza, a tutto. Quindi sono dati veramente drammatici. Ecco, Oscar, vogliamo partire un po' da questi dati più o meno, per dare un'idea, poi magari se vi serve qualche altra informazione me la chiedete, ma insomma,
Antonio,
questo è il terreno. Ecco.
No, ma Antonio, non hai detto i divorzi invece quanti sono?
Ah, ecco, guarda, voglio darvi anche questo dato che ho qui sotto i miei occhi. Qui c'è un dato cumulativo delle separazioni e dei divorzi. Pensate, nel 1861, ai primordi della nostra società, che era stata la Costituzione dell'Italia, non erano rilevabili. Quindi non sono stati rilevati, perlomeno si stima che fossero intorno ai 3.000 l'anno. Però le separazioni, perché allora non c'era il divorzio. Il dato del 2013 è 86.000, quindi siamo passati dai 3.000 del 1861 ai 19.000 del 1977, dopo appunto che passò la legge del divorzio. Ripeto, la legge del divorzio è stata fatta nel 1970, avallata poi dal referendum del 74, ma io guardando il 1977 vedo già gli effetti di questa legge. Ne avevamo 19.000 all'anno, bene, sono diventati 86.000, quindi sono più che quadruplicati. No? Si parla quindi di separazioni e di divorzi in un anno. Questi sono i dati che con una certa fatica poi si possono dedurre dagli archivi storici dell'Istat. Anzi, qui... cita anche, no? C'è un sito che si chiama Storiologia, lo voglio dire per chi ci segue, avvezzo, no, a muoversi sul web, c'è un sito che si chiama Storiologia, nel quale potete trovare 140 anni di dati, sì, dal 1861 fino ai nostri giorni. Ecco Claudio, un'altra cosa vi voglio dire, pensate che oggi un bambino su 4 ha dei genitori che non sono sposati. Quindi anche questo dato ci dice che praticamente le unioni di fatto hanno soverchiato per un fattore 5, ripeto, per un fattore 5, hanno superato i matrimoni celebrati in chiesa, che sono la metà di tutti i matrimoni celebrati.
Questi dati confermano esattamente quanto Lucia ha riferito al Cardinal Cafarra, vero?
Eh sì, perché difatti lei diceva che si sarebbe consumato questo scontro, lei lo chiama un'ultima battaglia, addirittura uno scontro finale, tra Dio e Satana, quindi ha usato proprio parole chiarissime, e che questo, ecco, attenzione, lei la definisce, sarà toccata la colonna portante. Voi sapete che quando si abbatte un edificio, no? Chiunque abbia assistito alla demolizione di un edificio, cosa vede? Intanto che questa ruspa, no? Tocca i portici, intrecciati, le finestre, eccetera, eccetera, fa dei danni, ma l'edificio non viene giù. Nel momento in cui però viene toccato il muro portante, la colonna portante, le colonne portanti, c'è il crollo di tutto. Bene, questa immagine così forte Lucia la usa per la nostra società. Siamo sotto demolizione.
Io, se mi permetti di aggiungere, Antonio, direi questo, che in tutto questo itinerario di devastazione morale, che hai descritto anche con dei dati statistici molto interessanti, che secondo me andrebbero poi rianalizzati e in qualche modo ricordati, perché sono una tappa decisiva dello smantellamento dell'edificio morale dell'Italia. Io vedo anche una vera e propria catastrofe che passa per la disintegrazione morale dei piccoli, dei bambini, che oggi avviene soprattutto sotto la spinta del gender e passa attraverso l'aborto per le morti fisiche, passa attraverso la distruzione dei punti di riferimento sia morali che familiari in queste convivenze di genitori non sposati che tu hai citato, di coppie risposate, divorziate, di coppie omosessuali, in cui in ogni caso le vittime sono sempre i bambini, quindi c'è una scia di sangue morale e fisica che attraversa tutti questi episodi e che tocca proprio i più piccoli, che vengono proprio sistematicamente massacrati. E questo massacro oggi direi che ha il suo compimento più veramente impressionante attraverso questa rivoluzione antropologica del gender, che è l'attacco finale all'edificio della creazione, perché qui si toccano le colonne portanti proprio della creazione. Quando commentavamo nelle trasmissioni passate, parlo anche di parecchi mesi fa, questo gravissimo problema del gender, il pensiero che mi veniva sempre, costantemente, è proprio quello dell'attacco finale, perché non riesco a capire che cosa si possa immaginare di più oltre il gender. Cioè, mi domandavo, ma dopo un attacco frontale di questo livello, dopo che si mette in discussione la stessa natura, quindi si tira all'affondo finale proprio al concetto stesso di natura, ma che cosa manca ancora? Cosa si può fare di peggio dopo questo? E sforzandomi anche di pensare le cose più pazzesche, più incredibili, non mi viene veramente in mente niente. E quando è apparsa questa lettera profetica, questa lettera di Suor Lucia che tu hai letto, ed è veramente impressionante, mi è venuto proprio in mente questo, cioè credo che effettivamente siamo alla fase conclusiva, alla fase finale in cui questo scontro, in cui il demonio non sa più cosa fare per distruggere proprio l'uomo nella sua stessa natura, è qualche cosa che fa capire che veramente siamo proprio arrivati all'attacco finale. Ecco, in conclusione di quello che sto dicendo, aggiungo soltanto una cosa che mi colpisce ancora, che è l'accelerazione che è stata impressa a questo processo nel corso di questi ultimi più che anni, direi mesi. C'è un'accelerazione progressiva e una pervicacia diabolica da parte di coloro che portano avanti questi progetti, che sono assolutamente indifferenti a quello che è il sentimento comune della maggioranza ancora degli italiani, che non si riconosce assolutamente, ma di cui ci si disinteressa senza nessun problema. E questo cosa ci fa capire? Ci fa capire che evidentemente il demonio percepisce perfettamente che il tempo sta per scadere e che evidentemente bisogna tirare il colpo finale e portare via tutto quello che si può portare via prima che suoni l'ora della sua sconfitta. Quindi credo che ci sono due elementi interessanti, no? L'attacco proprio portato alla natura stessa dell'uomo e poi l'accelerazione. E nello stesso tempo questo grido infernale che si sta allevando nei confronti di coloro che ancora resistono sotto le spoglie di una struttura ormai demagogica e dittatoriale che sta venendo avanti e che sta trasformando il nostro paese in un vero e proprio regime che ricorda quasi qualcosa di terribile come è accaduto all'epoca del nazismo. E in tutto questo c'è una percezione parziale di quello che sta accadendo, perché come sempre ci sono sentinelle, vigili che in qualche modo intravedono quello che sta accadendo in mezzo a una massa di persone che invece sono confuse, disorientate, disinformate, e poi anche, concludo, una gran parte anche di pastori e di uomini della Chiesa che di fronte a tutto questo preferiscono il silenzio, preferiscono tacere. L'abbiamo visto anche nella manifestazione di Roma, dove su 1 milione di persone scese in piazza si sono visti molte associazioni che veramente ci lasciano sbalorditi perché non hanno aderito, non hanno partecipato, diciamo un silenzio generale rotto da qualche vescovo molto, molto coraggioso che ha parlato con molta chiarezza, ma nel tutto direi una popolazione che in qualche modo vigila e scende in campo per manifestare il suo dissenso e la sua contrarietà a tutto quello che sta accadendo, ma nel contempo appunto un clima generale di grande confusione e di abbandono. Quindi direi che è uno scenario veramente emblematico, no? C'è proprio una situazione in cui c'è questo attacco finale, frontale, che si sta portando avanti, e dall'altra parte un mondo che si sta risvegliando progressivamente da questo sonno, che comincia a percepire la gravità della situazione, che comincia a prendere anche delle iniziative concrete, e nel tutto l'orizzonte di Fatima descritto perfettamente dalla lettera di Suor Lucia, che indica chiaramente qual è il punto decisivo, la colonna portante di tutto il problema.
Ecco, lascio a voi a questo punto, a Claudio, a Oscar. Quando voi vorrete, siccome Pierluigi parlava appunto di questo fondo, no, che sembra essere stato toccato con la teoria del gender, ecco, più in là io vi leggerò che cosa prevede un costo gender. I nostri politici vogliono approvare una legge che da settembre 2015, quando i nostri ragazzi torneranno a scuola, prevede dei costi gender. Ecco, non vorrei mettere adesso troppa carne al fuoco, ecco, diciamo, lascerei a Claudio e a Oscar anche un po' di commenti così in generale sulle cose che già abbiamo esposto.
Sì, prima di lasciare con la parola a Claudio, ecco, non mi resta che confermare quello che è stato detto. Sicuramente è in atto uno scontro frontale nei confronti degli istituti umani, che sono vecchi quanto il mondo, ecco, uno scontro dai connotati dalla recrudescenza, come abbiamo ricordato, che sono inimmaginabili, erano inimmaginabili fino a qualche anno fa, e quindi confermo anch'io questa sensazione di accelerazione degli eventi. Penso che 20-30 anni fa non avremmo, ma anche meno, non avremmo mai pensato, ecco, che ci sarebbe stato, ecco, un degrado così evidente, dai connotati così forti. Una poi recrudescenza di questi aspetti, e ecco, un aspetto che secondo me va evidenziato è che Dio permetta anche che, come è stato ricordato, come ricordava il vecchio Simeone al momento della presentazione di Gesù bambino al Tempio, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Cioè sembra che adesso, ecco, il nemico sta naturalmente lavorando, come è stato ricordato, lo sta facendo su tutti i fronti, perché non... Penso che stia lavorando veramente a 360 gradi, colpendo l'uomo, non può colpire direttamente Dio e colpisce quindi la sua creatura, la creatura più vicina a Dio, che è l'uomo. e lo fa in tutte le sue, nell'ambito, in tutti gli ambiti vitali. Però mi pare che proprio in questo periodo ci sia proprio questo svelare i pensieri di molti cuori, nel senso che Dio dice lascia che il nemico operi, però fa sì che ecco, i cuori, i pensieri e quindi le posizioni vengano evidenziate. E quindi bisogna scoprire le carte, bisogna dire se stai con Dio o se sei contro Dio. E anche qui, come è stato ricordato prima, mi pare che ci siano delle posizioni anche nell'ambito della, ahimè, della nostra gerarchia che sono molto contrastanti, per cui anche qui nella nostra vecchia Italia ci domandiamo quali siano oggi le posizioni veramente cattoliche, c'è da pensarci, perché si stanno formando proprio dei filoni di pensiero che poi hanno dei risvolti anche operativi, se pensiamo anche al prossimo sinodo sulla famiglia, e proprio oggi sembra che siano state, ci sia stata un'anticipazione di quelle che potranno essere le probabili linee operative anche sinodali, che veramente ti fanno venire i brividi. E quindi
si hanno aperto,
certo.
Purtroppo le ultime notizie non sono confortanti,
non sono assolutamente confortanti, per cui credo che sia necessario oggi più di ieri veramente cercare la sana dottrina che si trova, ecco, oggi nell'Eucaristia, nella devozione alla Vergine, alla Madonna, ecco, e anche alla Chiesa Santa. Sono un po' quelle colonne che vide che San Giovanni Bosco nel corso di quel famoso sogno che ebbe, in cui vide le due colonne a cui era ancorata la barca della Chiesa, che sembrò vacillare al punto di dover cadere sotto i colpi delle navi avversarie, ma poi alla fine, ancorata all'Eucarestia e ancorata alla seconda colonna che era la Madonna, quella barca riuscì ad andare nel porto, ecco, della salvezza. Quindi c'è questo connotato oggi, Claudio, se sei d'accordo anche tu, è difficile anche parlando con tanti amici così che frequentano anche la Chiesa, che vengono a messa, oggi sembra che si delineino due o anche più forme di cattolicesimo. Ecco, parlando appunto di certi temi, è veramente difficile oggi essere in perfetta sintonia. Magari 10-20 anni fa parlavi di un certo argomento e lì c'era il catechismo, c'era la tradizione, c'era l'insegnamento conforme, anche il magistero abbastanza conforme dei nostri vescovi. Oggi vediamo che si formano non solo nel seno, ecco, dei vari episcopati, ma anche proprio nel popolo di Dio, delle correnti che purtroppo non sono sovrapponibili, per cui anche la genuinità e la sana dottrina oggi non è così scontata.
Delle correnti d'aria che fanno venire i reumatismi spirituali. Allora, a Padre Pio chiesero, dice: ma padre, ma a che tempi andiamo incontro? E Padre Pio rispose: andiamo incontro a un tempo dove ci sarà lo scatascio. Ma padre, cosa vuol dire scatascio? Dice: la distruzione di tutti i valori. Vedete, i santi non fanno lunghi discorsi, ti dicono due parole che spiegano tutto, molto chiare. La distruzione di tutti i valori. Ora, vediamo oggi, per esempio, la prima lettura tratta dal libro della Genesi, ecco, parlava di Abramo e di Lot. Dice: il Signore, dividetevi, vero, uno chi va a destra va a sinistra, insomma, in maniera che non abbiano a bisticciare i mandriani, no? C'è posto per tutti. Bene, la strategia infernale consiste in questo: invece che stare ognuno nel proprio Stato con la propria sovranità nazionale, hanno inventato l'Europa unita. però punita deve sottostare delle leggi stabilite da chi? Da chi ha voluto l'Europa unita. Per cui se a Bruxelles decidono che l'Europa, in Europa devono passare determinate leggi, debbono passare perché noi siamo governati da Bruxelles, per cui siamo costretti, cioè siamo praticamente, cioè, ecco, è come un regime totalitario che impone ai vari stati di fare quello che non avrebbe mai fatto. Un esempio, per esempio in Portogallo è stato fatto un referendum per sapere, per conoscere la volontà del popolo circa l'aborto, e il popolo ha risposto no all'aborto. E il presidente della Repubblica loro, costretto da Bruxelles, dice: beh, è vero che avete vinto voi, ma la legge deve passare lo stesso perché noi siamo in Europa unita. Da chi poi? Dalle corna del demonio siamo uniti. Praticamente siamo costretti a fare delle cose. Adesso vengono avanti con le storie dei gender, E poi se non so chi leggerà appunto questo programma infernale, dove praticamente il fondo credo che sia questo: se Gesù ha usato le parole più dure, più terribili di tutto il Vangelo, le ha usate e le ha indirizzate a coloro che avrebbero scandalizzato questi piccoli, questi bambini, dice, perché costoro sarebbe meglio che non fossero mai nati, quelli che scandalizzano i bambini, o che si legassero una macina da mulino al collo e si gettassero nel profondo del mare. Ora, diciamo, Gesù parlare così chiaro e così duro vuol dire che guai a chi tocca i bambini. Bene, il demonio è arrivato attraverso i suoi servi fedeli, diciamo che sono legati, noi siamo governati dalla massoneria, è inutile che ci giriamo intorno. E questi vogliono appunto la distruzione di tutti i valori, l'epoca dello scatascio. E stando a quello che la Madonna ha mostrato a Lucia, sembra vero che avverrà un fatto molto doloroso, che se noi non ci leghiamo la macina al collo per buttarci nel profondo del mare, da quel che ha visto lei sembra che sia il mare che venga a prenderci noi nelle nostre case, no? Ecco, proprio perché scandalizziamo i piccoli, e io direi che a questo punto sarebbe il caso di leggere il programma disgraziato che già mi sembra che in alcune scuole italiane, mi sembra a Trieste, e forse in Toscana già, ma questo già in Germania c'è e in altri stati c'è, e qui spingono perché passino anche qua. Ma poi disonesti come siamo, dico, come italiani, diciamo i media italiani che sono sempre governati da quelli là, pensate che qualche, non so, una settimana fa circa c'è stato il Gay Pride, erano in pochi e li hanno fatti vedere su tutti i canali televisivi, diciamo, sono stati pubblicizzati come se fossero la maggioranza degli italiani. Invece domenica scorsa alla Family Day, vero che erano 1 milione, diciamo che ne hanno parlato ben poco, ma addirittura anche in modo deformato, non reale. Perché hanno detto che queste cose le hanno organizzate i partiti di destra, cioè non sono stati i cristiani che queste cose non le vogliono, no? Hanno messo in contrapposizione al pensiero sinistro i partiti di destra che non c'entrano proprio niente, perché lì erano mamme, papà, bambini che sono partiti da tutta Italia con le carrozzelle, sono venuti là per dire no, i nostri figli non li toccate. Noi non permetteremo che voi distruggiate, ecco, l'innocenza dei nostri bambini. Per cui così continuano le cose. Ci dicono sempre il contrario della verità, i menzogneri, e naturalmente siamo ipnotizzati dalle notizie false. Invece la realtà è completamente diversa, ma la gente per quello che gli parli insieme non ti capisce, perché loro sono catechizzati dalla falsità, ecco, promulgata e, diciamo,
sì,
come dire, pubblicizzata in tutte le direzioni. Adesso, se non so chi ha questo elenco.
E ce l'abbiamo anche noi, ma non so se lo voleva dire Antonio.
Ma forse, diciamo che la voce è più
sì,
chiara, forse, mi sembra che si senta dalla regia.
Dalla regia di
qui. Perché Antonio sì, c'ha una voce, mi sembra un po' più...
Sì, in effetti la lontananza forse condiziona un po' la chiarezza della mia voce.
Sì, sì, forse, sì, abbastanza si sente,
sì,
però diciamo,
sì,
leggete la voce.
Leggiamo noi allora qui dalla regia, a riprova di quanto è stato detto prima, che diciamo, far parte degli organismi sovranazionali ha un costo pesantissimo, perché significa delegare parte della propria sovranità, significa aprire la strada, diciamo, ad organismi sovranazionali che poi ecco, si introducono in maniera surrettizia, legiferando, diciamo, a livello appunto sovranazionale, e obbligando gli stati appartenenti all'Europa a fare propria, a recepire nel proprio ordinamento queste leggi. Vediamo in tema proprio di gender che cosa è previsto dai programmi. Pensate, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi un organismo sovranazionale che dovrebbe sovraintendere proprio la salute fisica prima di tutto, ma anche morale. Ascoltiamo da Pierluigi, ecco, quali sono le linee guida che sono già, mi pare, Pierluigi, già operative,
già operative. No, ecco, c'è una premessa necessaria da fare, che è questa, perché spesso si sentono delle osservazioni e critiche che giungono da parte dei ben pensanti, anche dei cattolici maturi, che dicono: ma scusate, ma non diciamo corbellerie, considerando che non ci sono ancora delle leggi che in qualche modo ci obblighino ad andare in questa direzione. Il problema è proprio questo, che ancora le leggi non ci sono, quindi siamo in una fase di vuoto legislativo, ma il problema è che, leggi o non leggi, le indicazioni che devono essere impartite, vincolanti, sono già operative, perché l'Unione Europea in primis, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Ministero della Pubblica dell'Istruzione, l'UNAR, la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno già dato delle indicazioni precise e vincolanti per iniziare questo tipo di corsi all'interno di tutte le scuole di ogni ordine e grado, a partire dalle materne. E questo è il primo punto. Quindi, che cosa succederà quando arriveranno le leggi, queste fantomatiche leggi come la Fedeli, come la Cirinnà, come la Scalfarotto? Succederà semplicemente che questa materia, che già oggi è diffusa e vincolante pure in assenza di leggi, verrà ulteriormente normata, e quindi ci troveremo di fronte a tutta una serie di vincoli ancora più costrittivi che ci obbligheranno in qualche modo a dover prendere dei provvedimenti molto drastici, come quelli anche di portare via i bambini dalle scuole, dove verranno rieducati forzatamente con questo sistema. E quindi scatteranno poi tutte le sanzioni previste per coloro che non accetteranno di sottomettersi a questi modelli di rieducazione obbligatoria. Quindi questa è una premessa importante, e poi ce n'è anche un'altra da fare, che è questa, che riguarda il problema anche delle scuole parificate, perché le scuole oggi parificate, incluse quelle cattoliche, in questo momento godono di una certa libertà ancora, però nel momento in cui queste leggi, tra cui la Fedeli, passeranno, accadrà semplicemente quello che sta già succedendo in Gran Bretagna, dove le scuole anche cattoliche o parificate che non si adegueranno a questo tipo di insegnamenti e non introdurranno il gender verranno semplicemente chiuse, o gli verranno revocati tutti i fondi, per cui non avranno più la possibilità di sostentarsi, e con questo chiuderanno. Ultimo aspetto da non sottovalutare è che questo tipo di insegnamento che viene introdotto, soprattutto a partire dalle materne, qui parliamo di materne, viene sempre introdotto sotto mentite spoglie, per cui i genitori si accorgono di quello che sta succedendo assolutamente per caso, perché quando si inseriscono questo tipo di corsi, queste materie, si parla di lotta alle discriminazioni, di itinerari verso l'affettività, di lotta contro il bullismo, cioè ci sono tutta una serie di diciamo di schemi che servono a confondere le idee, che poi se questo tipo di programmi vengono analizzati e sviscerati attentamente si scopre che all'interno invece poi iniziano proprio i veri racconti sotto diciamo storielle spesso che siano date ai bambini, perché naturalmente vengono presentati, non so, i due papà, le due mamme, i due papà che hanno i figli, le due mamme che si amano, si vogliono tanto bene e così via. E poi anche tutta una serie di giochi che vengono introdotti, che sono giochini in cui i bambini si spogliano, si denudano, si devono toccare, devono iniziare a conoscere reciprocamente i corpi degli uno degli altri, ci si scambiano i vestiti, si gioca nell'inversione dei ruoli e così via. Ecco, questo già succede ampiamente nelle nostre scuole e sta succedendo purtroppo anche in molte scuole del Veneto, dove noi abbiamo visto che stiamo seguendo statisticamente quello che sta accadendo ed è qualcosa di veramente preoccupante, ma tutto in linea con quelle che Oscar diceva sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli standard di educazione sessuale vincolanti per tutte le scuole dell'Unione Europea. Bene, sinteticamente le indicazioni sono queste: da 0 a 4 anni, trasmettere informazioni su gioia e piacere nel toccare il proprio corpo, attenzione, parliamo da 0 a 4 anni, masturbazione infantile precoce, scoperta del proprio corpo e dei propri genitali, diversi tipi di amore, voglia di dire sì e voglia di dire no. Diversi tipi di relazioni, le diverse relazioni familiari, belle e cattive esperienze del proprio corpo, cosa dà una sensazione piacevole, ascolta il tuo corpo, il diritto di esplorare l'identità di genere, cioè aiutare i bambini a capire se si sentono maschio o femmina indipendentemente dal loro sesso biologico, mettere i bambini in grado di acquisire consapevolezza dell'identità di genere, esprimere i propri bisogni, desideri e limiti, ad esempio nel gioco del dottore. Questi sono già giochini che vengono diffusi con tutta una serie di libretti e di opuscoli che circolano ampiamente. Qui abbiamo parlato da 0 a 4 anni, non so se è chiaro che cosa vuol dire tutto questo. Poi da 4 a 6 anni trasmettere informazioni su gioia e piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione sempre infantile precoce, scoperta del proprio corpo e dei propri genitali, amicizia e amore verso le persone dello stesso sesso, relazioni con persone dello stesso sesso, tipi diversi di relazioni familiari, mettere i bambini in grado di consolidare la propria identità di genere, cioè mettere i bimbi in grado di capire se si sentono maschio e femmina indipendentemente dal sesso biologico, aiutare i bambini a sviluppare una identità di genere positiva, cioè aiutarli a prendere consapevolezza di essere maschio o femmina indipendentemente dal loro sesso biologico. 4-6 anni abbiamo appena detto. Adesso vediamo 6-9 anni. Dai 6 ai 9 anni trasmettere informazioni su l'idea base della contraccezione, i diversi metodi contraccettivi, gioia e piacere nel toccare il proprio corpo, masturbazione e autostimolazione, amicizia e amore verso persone dello stesso sesso, diritti sessuali dei bambini, aiutare i bambini a sviluppare un'identità di genere positiva, eccetera, eccetera. Aggiungo questo, che mentre vengono presentati questi giochini, e mentre si spingono i bambini poi a compiere anche una serie di atti che vengono indotti con tutta una serie di tecniche, tra cui ci sono anche dei kit che arrivano da altri paesi, soprattutto nordici come l'Olanda, che riproducono organi genitali e che loro devono cominciare a utilizzare, con cui prendere dimestichezza. In tutto questo si dice ai bambini molto spesso che questi sono segreti che devono essere custoditi, conservati, che non vanno trasmessi ai genitori, che i genitori spesso non possono capire, che non si rendono conto di tante cose, e quindi loro devono essere in grado e maturi per diciamo mantenere il segreto e non informare quindi i loro genitori. Da 9 a 12 anni invece trasmettere informazioni su diversi tipi di contraccettivi e il loro utilizzo, miti sulla contraccezione, la prima esperienza sessuale, orientamento di genere, piacere, masturbazione, orgasmo, differenze fra identità di genere e sesso biologico. Ad esempio, non è detto che se sei un maschio sarai necessariamente attratto da una femmina. Amicizia e amore verso le persone dello stesso sesso, mettere i bambini in grado di utilizzare preservativi e contraccettivi correttamente in futuro, quindi abituandoli anche a usarli. E a questo proposito mi dicevano che queste ditte che producono oggi i preservativi stanno producendone di misure molto piccole per mettere in condizioni i bambini di poterli utilizzare. Poi arriviamo ai 12-15 anni, dove si trasmettono informazioni su aspettative di ruolo e comportamenti di ruolo rispetto all'eccitazione sessuale e alle differenze di genere. Identità di genere e orientamento sessuale, come godere della sessualità nel modo appropriato, rispettando i propri tempi, la prima esperienza sessuale, piacere, masturbazione, orgasmo, mettere i bambini in grado di procurarsi contraccettivi nei contesti appropriati, ad esempio recandosi da personale sanitario, effettuare una scelta consapevole del contraccettivo e utilizzarlo correttamente, aiutare i bambini a sviluppare una visione della sessualità che sia flessibile, cioè una persona può cambiare orientamento sessuale, eccetera, se lo desidera. Da 15 anni in su, trasmettere informazioni sul diritto di abortire, mettere in grado di fare coming out di fronte agli altri, ammettere i propri sentimenti omosessuali e bisessuali, procurarsi preservativi e utilizzarli correttamente, aiutare a sviluppare passaggio da possibili sentimenti negativi, disgusto e odio verso l'omosessualità, all'accettazione e all'apprezzamento per le differenze nel campo della sessualità. Non devono essere tollerati sentimenti di disaccordo verso l'omosessualità, e a questo punto ci si chiede cosa rimanga della libertà di espressione. Allora, cari amici degli ascoltatori, ecco, io credo che l'abbiamo già detto tante volte, ma insomma mi sembra tutto molto chiaro.
Claudio, come abbiamo potuto arrivare fino a qui?
Beh, ma vedi, siccome noi, quando queste cose venivano dette anni fa, dicevano, ma voi siete i soliti esagerati, ma non bisogna essere fondamentalisti, ma insomma bisogna essere positivi, non bisogna vedere il male dappertutto. No, questa secondo me era la voce del demonio, scusate se lo chiamo per nome, ma che dice: se mangi della mela, del frutto proibito, ma diventerai come Dio. Ecco, per cui era positiva la proposta, la tentazione sembra sempre un fatto conveniente e viene sempre presentata così, né? Ecco, invece siamo arrivati dove siamo arrivati, ma che cosa ci aspettiamo? Cioè, Sodoma e Gomorra, vero, piove il fuoco dal cielo. E Gesù dice a Cafarnao che sorgerà Sodoma e Gomorra a giudicare quella generazione che ha disprezzato praticamente i sacramenti, che ha disprezzato le opere del Signore. Per cui Sodoma e Gomorra giudicherà Cafarnao, ma noi ci giudicherà anche Cafarnao, che sorgerà anche quella, a giudicare questa generazione. Perché, vedete, se Padre Pio diceva non potevate nascere in un secolo peggiore, noi ascoltiamo la parola, ma poi con tutti i pensieri che abbiamo per la testa ci dimentichiamo. Cioè il secolo peggiore è il secolo peggiore. Il Cardinal Biffi, diciamo persona molto colta e molto sottile, studioso, dice: nella storia, diciamo dalla creazione in qua, non si è conosciuto un tempo peggiore di quello che stiamo vivendo. Ecco, Enrico Medi, grande scienziato, ha pronunciato queste parole e in corso alla sua causa di beatificazione, dice: le generazioni future diranno che la nostra generazione è stata la più barbara da quando è stato creato il mondo. Qui abbiamo tre persone che dicono questa cosa. Don Dolindo anche ha detto le stesse cose. Cioè, i ben pensanti, coloro che hanno luce, vedono il buio. Chi è abituato a stare al buio come i pipistrelli, diciamo che non si rende conto che il buio e non è luce. Ecco, pertanto, ecco, questo momento è veramente un momento terribile e il cristiano va istruito e il cristiano deve opporsi a questo. Per cui l'Italia cristiana doveva avere una sovranità nazionale che non faceva passare queste cose. Voi pensate, ad esempio, al tempo del protestantesimo, sono nati, diciamo, i cappuccini, erano dei francescani che si sono distribuiti nei boschi della Svizzera, dell'Austria, dove a pregare, a far penitenza perché non entrasse il protestantesimo in Italia, no? Era come dire una specie
di diga,
sì, che chiudeva, ecco, questo passaggio, ecco, degli arditi, ecco, che affrontavano, ecco, questo male con preghiera e penitenza. Oggi, se addirittura mi sento dire da qualche porporato che bisogna rileggere Martin Lutero perché ha molte cose da insegnarci, allora vuol dire che veramente siamo messi all'epoca dello scatascio.
Claudio, volevo aggiungere questo, no? Che in tutto questo disegno di promozione proprio ormai è proprio palese l'omosessualità, no? Si sta in qualche modo realizzando quel vecchio progetto malthusiano che era quello di azzerare, proprio di riduzione drastica del genere umano, perché è evidente che una società, un'umanità, diciamo, omosessuale è una umanità sterile che non produce vita e che quindi va verso la sua autoestinzione, e questo è un segnale molto chiaro di quello che è l'intento del demonio, che vuole non solo distruggere la creazione nella sua immagine, nella sua natura, ma vuole poi alla fine azzerarla. Ma a conferma di quello che tu dicevi, è apparso proprio in questi giorni un articolo molto interessante, volevo leggervi, sono due molto breve, di un santo sacerdote che ha scritto una lettera che ha pubblicato, è uscita in questi giorni, in cui dice questo: cari e reverendi fratelli del Santo Sacerdozio, cari fratelli e sorelle in domino, il governo sta per imporre nelle scuole dall'asilo in su la sedicente ideologia del gender, una ideologia che si distingue per la sua bassezza, tanto intellettuale quanto morale, e che promuove la fornicazione naturale e contro natura all'interno di una concezione puramente edonista della sessualità. Questa iniziativa vergognosa e spregevole, condotta nel cuore stesso del cattolicesimo, rappresenta sicuramente uno dei punti cardini della crisi presente, la più grave e profonda che la Santa Madre Chiesa e il mondo abbiano mai conosciuta, come dicevi tu appunto con quelle parole di Padre Pio profetiche. Essa non solo avrà come risultato la corruzione e la perversione di molti nostri figli innocenti, ma attrarrà anche le fiamme vendicative dell'ira divina su tutta la nazione. Ben consapevole che la preghiera è l'arma più potente contro la potestà delle tenebre e lo spirito di iniquità, ho assunto l'impegno di offrire 30 sante messe consecutive secondo il rito romano antico, a cominciare dal 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, per concludere il 23 luglio, festa di Santa Apollinare Martire. L'intenzione è di evitare questo male tramite l'intercessione della Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe, tutti i santi e martiri della santa purezza, tutti i santi angeli, specialmente quelli dei bambini che potrebbero subire gli effetti di questa ideologia, e tutte le anime del purgatorio. Invito tutti i sacerdoti a unirsi a questa mia intenzione nella celebrazione delle loro sante messe quotidiane e tutti i fedeli ad assistere a quante più sante messe possibili e a pregare il Santo Rosario per questa stessa intenzione con fiducia, generosità e fervore. La cosa è di suprema importanza. Mando a tutti la mia benedizione sacerdotale e rimango nel Sacratissimo Cuore di Gesù, vostro devotissimo Don Pietro Leone.
Allora, tu pensa che San Paolo già a suo tempo diceva: voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, no? E però non so perché certe pagine del Vangelo, certe non si sentono più, cioè vogliamo annacquare la verità, è vero, e quando non siamo la verità, non siamo a Gesù Cristo che è verità. Per cui se la verità vi farà liberi, la menzogna naturalmente vi farà schiavi. Schiavi di che cosa? Schiavi del vizio. Cioè quando Gesù è stato legato alla colonna ha un significato, cioè i peccati della carne, no? Diventano vizio e tu sei legato alla colonna del vizio che non riesce a distaccarti, sei flagellato dai tuoi peccati. Ecco, per cui la vergogna oggi, chiedessimo il dono della vergogna, che diciamo in termini tecnici si definisce come il dono della compunzione, ma dove sono quelli che piangono i propri peccati? Cioè, beati quelli che piangono significa beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli. La Madonna Fatima non l'hanno mai vista sorridere e ha mostrato ai bambini di 7 anni l'inferno. Oggi avrebbero denunciato un insegnante di religione che avesse mostrato dei video che mostra come potrebbe essere l'inferno. Ecco, per terrorismo l'avrebbero denunciato, per cui la Madonna sarebbe stata giudicata da questi disgraziati, no, come una terrorista, perché ha fatto vedere l'inferno ai bambini. Però vedete, mentre si continua a sbandierare, ecco, l'orrore nazista dei forni crematori, parlo ancora di questi disgraziati, praticamente, perché bisogna chiamarli per nome, non c'è mica la grazia quelli lì, no? Ecco, non c'è nessuno che parla dei forni crematori eterni, che è l'inferno, è un forno crematorio che non finirà mai. Di quello non se ne parla, continuano a parlare dei forni crematori che il Signore ha permesso che si vedano anche per riconoscere che fine faranno molti, verranno bruciati e bruceranno per tutta l'eternità. Ecco, sono segnali che però bisogna poi coglierli, questi segnali, se vogliamo, no? Ma se siamo distratti da tutte le sciocchezze di questo mondo, perché distratti da questioni, da, che ne so io, spettacoli, sport, mode, filmati, così, l'uomo non capisce che noi stiamo camminando sui cornicioni, vero? Noi, diciamo, rischiamo veramente di precipitare, e Gesù misericordioso che mostra praticamente a Santa Faustina, ecco, la via larga, che poi anche il Vangelo di oggi neanche fa l'apposta, dice tutta sta gente che canta, che ride, spensierata, e Santa Faustina dice: ma guarda te come ridono, ma come sono contenti quelli là, ma chissà questi. E il Signore gli fa vedere dove finisce questa via. Ecco, finisce nel baratro, cade praticamente nell'abisso questa massa di gente, vero? E poi dice, gli fa vedere un sentiero sassoso, diciamo, spine, sangue, lacrime, cose varie, dice tutti in paradiso. Oggi, il Vangelo di oggi, qual è? Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga è la via che porta alla perdizione e molti la molti la frequentano questa via. Ora, Gesù ha parlato poco ma si è spiegato bene, ma se noi non vogliamo credere a queste cose, vuol dire che non crediamo a Gesù Cristo. Allora, se tu non credi a Gesù Cristo, non sei un credente cristiano, ma sei un miscredente, no? Sei uno che fa di Gesù un bugiardo, e fa del demonio falso, vero, ne fa un veritiero. Pensa un po' come ti troverai davanti a Gesù Cristo verità in queste condizioni. Ecco, andate avanti voi adesso.
Sì. E volevo fare un'ultima notazione. Abbiamo parlato prima che ci sono dei disegni di legge, il disegno di legge Scalfarotto, Fedeli, Cirinnà. Il primo riguarda l'introduzione del reato di omofobia e gli altri riguardano il gender. E, stiamo attenti perché è una tecnica, ecco, del nemico far sì che nel caldo estivo in cui la gente si disinteressa, pensa alle vacanze, pensa alle ferie, e improvvisamente, magicamente questi disegni di legge vengono portati alla votazione e non è escluso, ecco, che possano anche passare, quindi diventare legge. Se così fosse, anche noi queste nostre trasmissioni sarebbero a grande rischio, nel senso che tutto quello che abbiamo detto questa sera rientrerebbe sicuramente, ecco, nel reato di omofobia, che prevede tra l'altro delle pene detentive piuttosto salate, piuttosto forti, con delle aggravanti nel caso in cui ciò avvenga nell'ambito di associazioni e comunque in circostanze particolari. Per cui auguriamoci che, a Dio piacendo, possiamo ancora ritrovarci in mesi prossimi a parlare di queste cose, perché non è escluso che se passano questi disegni di legge, ecco, saremo costretti a metterci nelle catacombe e magari da lì
ma piace, perché noi abbiamo i partiti che si definiscono democratici, ma gli manca una lettera, no? Perché questi sono democratici, Che dici? Ecco. Sembra che sia più giusto dire democratici, certo. Visto che promulgano leggi infernali, non sono democratici, no? Perché le impongono, e se non la pensi così ti metto anche in galera, per cui democratici,
Ecco.
Se permettete, volevo aggiungere una parola, no, in questa discussione, perché come voi naturalmente io sono rattristato e ci si rende anche conto, no, dalla dimostrazione avvenuta, che si è svolta a Roma, no, il giorno 20 scorso, che diciamo la deprecazione, no, la condanna non bastano più, diciamo, no? Ecco, naturalmente qui abbiamo illustrato molto bene quali sono i provvedimenti, ne parlava Pierluigi, spirituali immediati, no, da prendere, quindi sante messe, intenzioni, rosari, ci ricordiamo, no, che Sor Lucia ci ha anche detto nella sua lettera a Padre Fuentes come la grande potenza del rosario potrà, con i nostri sacrifici, affrontare anche questo problema e risolverlo, quindi dobbiamo essere convinti che questo è possibile. Volevo citare un provvedimento, diremmo quasi immediato, perché qui si parla appunto che in settembre 2015 mi metto nei panni, no, di un papà che ha il bimbo piccolo alle scuole e vede uccidere l'innocenza del proprio figlio. Cosa può fare in concreto? Ma sapete, in qualche paese anglosassone sta prendendo piede un'iniziativa di homeschooling, si chiama, cioè di scuola fatta a casa. Ecco, i genitori quindi dovrebbero essere in grado di fornire ai propri figli, perlomeno nelle prime fasi dell'istruzione, tutti gli elementi formativi, però mi rendo anche conto che poi ci sarebbe un esame da affrontare, per cui se quelle schifezze non le sai, vieni pure bocciato.
Se permetti, Antonio, sì. Proprio in 5 minuti darei la parola a Pierluigi, perché guarda, non volevamo introdurre questo argomento perché richiederebbe un'intera trasmissione, però stiamo anche qui a Schio, c'è un progetto molto importante che sta proprio per partire, e anche per lasciarci con delle belle notizie, no? Perché alla fine noi sappiamo che il cuore immacolato di Maria trionferà, e Maria si serve anche, ecco, dei suoi strumenti, perché non ci lascia soli. Quindi le notizie che diamo, anche brutte, di eventi tragici e dolorosi, non devono comunque farci perdere la speranza, la fede, e anzi dobbiamo, ecco, essere sempre più uniti ai piedi di Maria e guardare anche il futuro con una certa speranza. Pierluigi, l'argomento sarebbe lungo, però in qualche minuto, ecco, se ci puoi sintetizzare, sì. È una cosa importantissima, perché sta nascendo proprio anche qui a Schio un qualcosa di concreto, proprio in linea con quello che hai detto tu, con le scuole house schooling, e quindi è una qualcosa che tutti possono realizzare. E spiegaci com'è possibile, Pierluigi.
Certo, è praticamente un progetto che è quello appunto delle scuole parentali o delle scuole familiari, che consiste semplicemente nell'organizzarsi tra genitori e qualche insegnante volontario o non, per cercare di gestire l'istruzione scolastica dei propri figli in casa o in strutture, piccole strutture che possono essere organizzate presso persone che si conoscono e di fiducia. Questo è un itinerario previsto dalla Costituzione italiana, è un itinerario molto semplice perché, come ha detto Antonio, in tanti altri paesi anglosassoni è già una consuetudine ormai radicata, in Italia sta cominciando a svilupparsi, soprattutto con un progetto più organizzato e articolato che quello di un bravo sacerdote toscano, che è Don Stefano Bimbi, che ha lanciato questo progetto per dare anche una propria, diciamo, connotazione più chiara a questo tipo di insegnamento. Qui si tratta non di scuole propriamente, ma si tratta di percorsi per un'istruzione, perché la Costituzione appunto dice che sono i genitori, sono le famiglie che hanno il dovere dell'istruzione. Lo Stato diciamo struttura le scuole, ma l'istruzione dei figli è in qualche modo dovere del compito dei genitori e delle famiglie.
Quindi giusto spiegare, Pierluigi, che non c'è un obbligo scolastico, quindi di mandare a scuola, no, c'è un obbligo e un diritto all'istruzione.
Quindi basta mandare una comunicazione scritta al dirigente scolastico locale dicendo che a partire da quest'anno i genitori del bambino che si chiama così così non andrà più a scuola, ma saranno loro a provvedere direttamente all'istruzione del loro figlio. E con questo è chiuso il discorso, perché non è una richiesta che viene inoltrata in cui si chiede l'autorizzazione, ma essendo un diritto è una pura e semplice comunicazione. Alla fine del corso scolastico si farà un esame che potrebbe essere fatto presso scuole, diciamo, anche paritarie, quindi si tratta di individuare una scuola cattolica di riferimento che abbia una certa sintonia con i nostri valori, i nostri principi, e con questi semplicemente stabilire degli accordi e poi mandare lì i bambini a fare gli esami, e qui finisce la questione, la storia è chiusa.
Quando vanno alle scuole superiori come la mettiamo?
Quando vanno alle scuole superiori esiste la stessa identica cosa, cioè non cambia assolutamente nulla, perché per dirvi, faccio un esempio, a San Benedetto del Tronto esiste una scuola che ormai è nata da quasi 8 anni, una scuola parentale che si chiama Capitani Coraggiosi, tra l'altro fondata da un gruppo di famiglie cattoliche molto decise, e questa scuola ormai è arrivata al liceo, ha 2 licei e una scuola professionale. È tutto un itinerario rodato perfettamente, funziona molto bene, e anche dal punto qualitativo questo tipo di scuole diventano sempre più interessanti, perché oltre a ostacolare un certo tipo di insegnamento semplificano molto gli attuali percorsi didattici complicati e insulsi in molti casi, riportano l'istruzione a quello che è essenziale e importante, e poi liberano questi ragazzi da tutta una serie di vincoli e di materie che non sono assolutamente necessarie, no? Quindi pur stando nella linea di quelli che sono i programmi scolastici ufficiali, che poi in qualche modo su cui verranno poi interrogati, però si eliminano tante cose e si correggono, soprattutto si correggono tutta una serie di informazioni anche nel campo storico, nel campo delle scienze e di altre cose, che in questo momento è possibile correggere solo attraverso questo tipo di istruzione. Si semplificano i percorsi. Don Stefano Bimbi dice zaino leggero, perché si ritorna, nel caso delle elementari, si ritorna al sussidiario libro di lettura, punto e basta. Si stanno riproducendo nuovi testi scolastici che riprendono cose vecchie e cose nuove in una linea, diciamo, di semplificazione assoluta. Si va a scuola solo la mattina, il pomeriggio i compiti nelle elementari non si fanno, ma si fanno solo a scuola. Le classi non sono più di 10 bambini, per cui tutti i bambini sono seguiti amorevolmente e con un criterio proprio di insegnamento
individuale,
c'è una massima attenzione per ogni bambino, e poi i bambini il pomeriggio giocano, quelli che possono tornare a casa tornano, quelli che devono fare dopo scuola rimangono, ma giocano, non fanno i compiti. E tutto questo porta a un miglioramento della qualità dell'insegnamento, una motivazione fortissima dei bambini che non hanno normalmente nelle scuole normali, perché sono in classi di 25 minimo ragazzi. E poi oltre questo, naturalmente, una qualità di insegnamento che oggi è assolutamente dimenticata, che parte dall'insegnamento della religione a tutta una serie di materie che sono cadute in disuso e che vengono riprese, dalle arti, la musica, la storia, tutto curato fin nei minimi termini. Quindi c'è un progetto che in qualche modo passa per una vera e propria rifondazione della scuola. Concludo dicendo solo una cosa che penso sia molto significativa. Stefano Fontana è il direttore del giornale diocesano di Trieste che si chiama Vita Nuova. In un editoriale recentissimo ha scritto un articolo molto interessante a favore delle scuole parentali, di cui Monsignor Crepaldi, vescovo di Trieste, è un sostenitore, dicendo che oggi anche il sistema scolastico parificato o privato è finito, perché verrà in qualche modo contaminato completamente da questa ideologia del gender. Quindi il futuro è delle scuole parentali, e le scuole stesse, private o parificate, iniziano il loro itinerario di conclusivo, che le porterà inevitabilmente o ad accettare compromessi e quindi accettare il gender, o a chiudere.
Bene, quindi anche qualche bella notizia di iniziative concrete che consentono di ripartire in un ambito come quello della scuola dalle fondamenta, come si dice, e quindi riprendere tanti valori che sono stati, ahimè, abbandonati e accantonati nel corso degli ultimi anni da parte dell'insegnamento pubblico. E la regia nostra purtroppo ci fa segno che siamo oltre i limiti di tempo, per cui Antonio, se vuoi un po' concludere, abbiamo parlato di tante cose questa sera e magari cerchiamo di lasciarci così con questa belle anche prospettive, queste luci che ci danno la speranza, ci fanno capire che comunque il Signore ci è vicino, Maria ci è vicina, se noi conviviamo da veri cristiani e cerchiamo veramente di assecondare i disegni dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria.
Ecco, sono completamente d'accordo, in effetti abbiamo dato un chiaro scuro, una situazione fatta di luce e di ombre, però mi sembra che ci sia una consapevolezza nuova, cioè che qualche anno fa mancava. Credo proprio che qualcosa si stia muovendo, e poi sarebbe interessante poi anche considerare queste cose alla luce delle minacce che ci vengono fatte proprio direttamente alla nostra religione da parte dell'ISIS, no? E di questa spinta dei musulmani, che forse a questo punto, no, si pungoleranno per acquistare sempre più consapevolezza dell'importanza di difendere fino al sacrificio i principi della nostra fede. Ecco, e con questo auspicio io saluto tutti i nostri amici e anche i nostri ascoltatori, lascio a voi i saluti finali.
Io concludo con le parole di Suor Lucia, che disse al vescovo, al cardinal Caffarra: non abbiate paura, perché chiunque lavora per la santità del matrimonio e della famiglia sarà sempre combattuto e avversato in tutti i modi, perché questo è il punto decisivo, ma la Madonna ha già schiacciato la testa a Satana.
E io concludo con le parole di Gesù, che dice: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a chi scandalizza questi piccoli, sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina e venga gettato nel mare. Quindi preghiamo, ecco, che questi scandali, non siamo noi motivo di scandalo, Dio ce ne scampi, e preghiamo, uniamoci alla preghiera che ci è stata richiesta proprio per evitare, ecco, che il male dilaghi e che il bene possa sempre più trionfare.
Ecco, la verità ci farà liberi, ci renderà liberi, per cui stiamo attenti a non farci farcire la nostra mente, la nostra vita di menzogne. Ecco, cerchiamo di leggere e di meditare più le cose sante di Dio che ci rendono liberi da questa schiavitù. Ecco, e cerchiamo di ridurre al minimo, ecco, questo farcir di pensiero di questo mondo. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Ecco, questo ci renderà liberi, se no saremo sempre schiavi della menzogna. Io auguro una santa notte a tutti voi, cari amici radioascoltatori, e a risentirci, vero? Mi sembra che in luglio e agosto noi non facciamo le tavole rotonde, vero?
Esattamente.
Ecco, questa trasmissione voi la potrete sentire, la potrete ascoltare, ecco, anche sul sito, per chi la volesse riascoltare, sul sito stellamattutina.eu. Ecco, anche per farla sentire agli amici che questa sera non erano presenti. Santa notte a tutti da Claudio.
E a Dio piacendo, a risentirci nel mese di settembre. Ave Maria.
Ave Maria.
Radio Colbe ha presentato In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. Grazie per il vostro gentile ascolto.